accompagnati dalla sua parola. Apriamo la Bibbia per favore alla prima lettera di Pietro, capitolo 1, e continuiamo il nostro studio di questa bellissima lettera indirizzata ai sofferenti. Bene, nei versetti che abbiamo considerato siamo arrivati al versetto 9 del capitolo 1. Vorrei leggere questo versetto dicendo Pietro a questi credenti: ottenendo il fine della vostra fede e la salvezza dell'anima. Versetto 10: intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che lo avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dai cieli, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. E preghiamo. Padre Celeste, grazie per la tua salvezza, per la tua grazia magnifica e grandiosa. Aiutaci di comprendere questo passo, Padre, e applicarlo alla nostra vita, stimando sempre la tua parola, la parola guidata dal tuo Spirito Santo. Abbiamo letto la parola di Dio e questa è la verità. Nel nome di Gesù chiediamo Amen. Bene, Pietro nel versetto 9 ha parlato della salvezza della vostra anima, ottenendo al presente la fine della vostra fede, la salvezza dell'anima. Abbiamo considerato anche versetti da 6 a 9, la gioia permanente nel cuore del credente, nonostante le afflizioni. E abbiamo visto tre motivi. Pietro descrive per gli uomini e donne, figli sofferenti, che possono gioire nonostante le sofferenze. Bene, siamo arrivati ora a questo passo e dopo aver parlato Pietro della salvezza del corpo, dopo aver parlato della speranza di avere la risurrezione corporea dei credenti, ora passa ad parlare della salvezza della loro anima in modo invisibile. E quando succede questo? Succede nel momento di ricevere Cristo come il proprio Salvatore. La salvezza della vostra anima. Versetto 9. Quindi Pietro ha descritto come i credenti sono custoditi per l'eredità nel futuro e vivono, camminano con una speranza viva, sapendo che loro saranno risuscitati un giorno. Il Signore risusciterà pure i loro corpi mortali. In Filippesi capitolo 3, versetto 20, leggiamo queste parole di Paolo. Diceva: Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. In Filippesi capitolo 3, versetto 20, Paolo dice queste parole: La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo, versetto 21, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Questa è la redenzione completa nel futuro per i corpi dei credenti. Saranno glorificati e saranno resi simili al corpo del Signor Gesù Cristo. Il suo corpo è glorioso, i nostri corpi saranno glorificati. Lui è glorioso, ma noi siamo glorificati perché passiamo da un stato corrotto di questo corpo umile, difettoso, per avere un corpo perfetto, eccellente, assomiglia il corpo del Signor Gesù dopo la risurrezione. Ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime, ora Paolo, Pietro dice, delle vostre anime. Nel giorno in cui l'uomo o la donna accetta Cristo per fede è salvato anima e spirito. Ora Pietro vuole, con i versetti seguenti, vuole fare paragone fra i credenti sofferenti, i suoi lettori, e i profeti e gli angeli nel cielo. Questo paragone è importante perché? Perché per far ricordare ai suoi lettori che sono importanti, che hanno un valore all'occhio di Dio. Paragona la loro vita con gli antichi profeti del Vecchio Testamento e li paragona anche ai angeli del cielo. Per dire in poche parole, voi siete importanti, uguale come Mosè, Elia e Geremia, uguale come Gabriele e Raffaele, gli angeli. Anzi, molto, molto fra di loro, molte persone possono dire, ma magari se avessimo vissuto al tempo di Elia, al tempo di Geremia, Isaia, perché sono grandi questi? Pietro dice il contrario, dice voi avete luce superiore a di loro in confronto di questi profeti del Vecchio Testamento. Ora, versetto 10 dice, intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. E la fine del versetto 12 dice: cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro per comprendere questa grazia che è stata destinata a voi, profeti e angeli. Allora, vuol dire che questi lettori della lettera erano anche apprezzati all'occhio di Pietro, perciò lui scrive queste parole e della sua luce che il Signore lo guidava a scrivere questo per aiutarli ad avere nella loro vita una stima per la loro vita, per i loro corpi, perché ci ricordiamo che erano umiliati, disprezzati degli uomini. Ora lui dice il contrario: voi siete stimati da chi? Non dagli uomini, ma da Dio stesso. E la prova è questa. Vedete che i profeti del Vecchio Testamento investigarono, cercavano di capire la grazia che è stata indirizzata a voi. Eppure non solo uomini del Vecchio Testamento come Isaia, come Mosè e Elia, ma anche addirittura gli angeli come Raffaele, come Gabriele, loro bramano di vedere e comprendere quello che avete compreso oggi, ma non possono gustarlo. Possono vedere, ma non possono esprimerlo. I profeti del Vecchio Testamento e gli angeli. Quindi il titolo del nostro approccio stamattina a questo passo è intitolato Con la stima della grazia salvifica, e vogliamo considerare questa grazia stimata fra i profeti e la grazia stimata fra gli angeli, e poi l'applicazione. Cominciamo con i profeti. I profeti stimavano la grazia salvifica che è stata indirizzata a loro, profetizzarono della grazia destinata a voi. Versetto 11: cercando di conoscere che cosa? Il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi. Per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dai cieli, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. I profeti. Infatti, se vogliamo vedere nel Vecchio Testamento, i profeti avevano una poca luce riguardo alla grazia futura. Che vuol dire? Gli profeti del Vecchio Testamento cercavano di capire e comprendere quando verrà il Messia. Questo è il loro centro, questa è la loro concentrazione. Vogliono capire quando verrà il Messia, per salvarli, per liberarli dai loro nemici. Avevano una luce parziale, perciò loro cercavano e investigavano. Versetto 10, due parole sinonime. Cercavano e investigavano. Nelle loro scritture, nella parte delle Bibbie che avevano in mano per comprendere, dicendo: Signore, il Messia viene adesso? Cercando di capire, loro scrittori e scrittori di altri profeti per per comprendere se il Messia arriverà adesso. E lo Spirito di Cristo ha detto loro: no, non adesso, ma nel futuro. Nel futuro loro hanno guardato da lontano la grazia che è stata indirizzata a noi e hanno salutato da lontano la venuta del Messia, non per voi. Allora possiamo comprendere molto di più andando al libro di Daniele capitolo 12, l'ultimo capitolo di Daniele e le ultime parole della profezia di Daniele capitolo 12 versetto 8. E leggiamo le parole di Daniele dopo aver ascoltato la profezia che è stata data a Daniele. Lui arriva al versetto 8 dicendo: io udii ma non compresi, perciò chiesi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Spiegami. Egli rispose: va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agirono empiamente e nessuno degli empi intenderà, ma intenderanno i savi. Intenderanno. Vedete il verbo al futuro, intenderanno, nel futuro comprenderanno. Daniele ha chiesto: Signore, spiegami di più. Ha detto: no, non è dato a te di comprendere tutto. Tu scrivi quello che ti hai dato, quello che hai ricevuto e basta. Questa frase descrive molte circostanze di molti profeti del Vecchio Testamento. Andiamo per vedere un po' di più alla profezia di Zaccaria capitolo 12. Zaccaria capitolo 12, leggiamo qua di qualcosa così anche importante. Zaccaria capitolo 13 e 14. Cominciamo con capitolo 13 e versetto 7. Leggiamo: destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che è mio compagno, dice l'Eterno degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore, poi volgerò la mia mano contro i piccoli. Lui non comprendeva di che cosa si tratta, ma noi comprendiamo. Comprendiamo che questo pastore va colpito, descrive la morte del Signore Gesù Cristo. I suoi discepoli vanno via impauriti perché il loro pastore è stato arrestato e sta sotto la condanna. Ora Zaccaria non comprendeva questo, che accadrà nel futuro in Golgota. Colpisce il pastore e le pecore saranno disperse. Bene. Questo a Golgota. Bene, nel capitolo 14, versetto 4, leggiamo queste parole. Sempre Zaccaria. In quel giorno i suoi piedi si fermarono sopra il monte degli Olivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli olivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Questa gloriosa venuta del Signore, quando toccherà i suoi piedi il monte degli olivi e lui spaccherà questa montagna. Ora Zaccaria non comprende. Come mai parlava prima che sarà colpito il pastore? E ora dice: quando i suoi piedi toccheranno il monte Olivo, sarà un grande cambiamento geografico. Come nel capitolo 13 parla di Golgota e nel capitolo 14 parla del monte degli olivi. Golgota sta al ovest della città di Gerusalemme. Il monte Olivo degli Olivi sta all'oriente della città, Gerusalemme. È confuso Zaccaria. Lui vede queste due colline una vicino all'altra. Vede il pastore colpito e a fianco dopo subito vede che lui è glorioso. Tornerà. I suoi piedi appena toccano una montagna lo spacca in due. Come questa sofferenza insieme con una grande vittoria. Messi insieme, Zaccaria non riesce a distinguere e vedere che queste sono due colline con una separazione di tempo fra di loro. Questa parla della prima venuta di Cristo e la sua sofferenza sulla Golgota, dalla parte ovest della città, e quest'altra parla della seconda venuta di Cristo, alla fine, quando tornerà sul monte degli Olivi. Lui non vede la valle che enorme che sta fra queste due colline, ma le vede attaccate e sta confuso nella mente. Ma il credente di oggi sa che fra la Golgota e il ritorno di Cristo sulla Monte degli Olivi almeno già sono passati adesso 2000 anni. E quando arriverà? Non sappiamo. Quanti anni separa Golgota dal Monte degli Olivi? Perciò Zaccaria è confuso. Non comprende perfettamente che questo Messia sofferente e lo stesso può essere anche vittorioso. Non poteva combinare insieme, mettere insieme un pastore colpito e poi vittorioso, vincente. Non riesce a comprendere come figlio di Dio potente, leggendo Isaia, eppure come una pecora muta, in silenzio, non apre la bocca, va tossata, uccisa. Non comprende. Come può anche gioire guardando una generazione futura, leggendo Isaia 53? Non comprendevano. Come può soffrire e essere morto, eppure vivrà? Non vedevano la croce, non vedevano la risurrezione, non vedevano la seconda venuta. Perciò avevano una luce parziale e quindi i loro cuori ardenti vogliono capire, vogliono studiare, investigare le scritture per comprendere meglio e chiedere: Signore, arriverà adesso il Messia? Lo Spirito di Cristo ha detto no, non adesso. Non solo i profeti del Vecchio Testamento erano confusi, ma anche addirittura i discepoli di Cristo. In Luca capitolo 9 possiamo leggere e capire molto di più. Luca capitolo 9, versetto 30. Leggiamo della trasformazione del Signor Gesù sulla Monte della Trasformazione. Luca 9, versetto 30. Ed ecco due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano delle sua departita che doveva compiere a Gerusalemme. La sua departita vuol dire la sua uscita, vuol dire la sua sofferenza e morte, quando esce, quando muore, quando soffrirà. Parlavano con il Signor Gesù riguardo alla sua sofferenza. Chiedevano informazione e luce. Chi? Mosè addirittura e Elia. Pietro dice: voi, lettori della mia lettera, avete una luce superiore, perché Mosè e Elia cercavano di capire, parlavano con il Signor Gesù per comprendere di più della sua sofferenza e magari della sua risurrezione, se possibile. E poi Pietro, come uno con occhi appesantiti del sonno, diceva: Signore, è bene che state qua, che stiamo qua, facciamo tre tende. Non hanno capito nemmeno i discepoli. I discepoli che dopo la risurrezione, che andavano sulla strada di Emmaus, parlavano fra di loro con tristezza e non comprendevano. In Luca capitolo 24 e versetto 25 il Signor Gesù incontrò questi due discepoli che vanno a Emmaus, che è lontano da Gerusalemme circa 25 chilometri. Diceva queste parole forti nei loro confronti. Luca 24 versetto 25: allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrerà nella sua gloria? Vedete la parola soffrire e gloria. È quello che stanno cercando i profeti. Soffrire entrerà nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Versetto 33. E in quel stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme, per spiegare a loro che cosa? Quello che hanno capito, perché il Signor Gesù ha spiegato loro i profeti, i salmi, i scritti del Vecchio Testamento, e dicendo: non avete capito che il Messia doveva soffrire e entrare nella sua gloria? Questa luce era importante per loro, dopo aver fatto tutto questo viaggio, tornano a Gerusalemme. 25 chilometri fa Emmaus e Gerusalemme, per portare notizia ai loro fratelli, ai 11 discepoli, per aggiungere luce superiore, perché sanno che i discepoli sono confusi e non sono sicuri della risurrezione. Signor Gesù, dopo subito non li lascia, perché ha visto loro fede, il loro cuore come era ardente dentro di loro. E quando sono arrivati a Gerusalemme, il Signor Gesù entrò lì per parlare e rispiegare di nuovo. Importante questi dettagli, importante. Quindi stimati, questa grazia stimata degli angeli, apprezzata dei profeti, ora anche degli angeli. In Matteo capitolo 28 parlava della risurrezione del Signor Gesù, e quindi uno di questi due angeli che erano lì presenti alla tomba, lui incontrò le donne seduto su questa pietra grande, il suo aspetto così era bianchissimo. Lui diceva alle donne: io so che voi state cercando Cristo che è stato seppellito qui, non le troverete qui, venite a guardare dentro, non c'è. E andate ora a dire questo ai suoi discepoli, venite a guardare. Vedete, anche gli angeli sono inclinati per guardare dentro, dicendo alle donne: venite a guardare qua dentro. Gli angeli inclinano le loro teste per vedere e per comprendere. Perché Pietro usa questo linguaggio dicendo per vedere dentro. Gli angeli desiderano guardare dentro, alla fine del versetto 12. Anche gli angeli possono guardare, possono sentire, possono capire, ma non possono sperimentare. Non possono sperimentare la gioia di questi credenti. Non possono sperimentare la speranza di questi credenti. Non possono sperimentare sofferenza e speranza e gioia tutti insieme di questi credenti. Vedete l'importanza di queste lettere per famiglie che soffrono perché sono perseguitati per nome del Signor Gesù. Sofferenti. Gli angeli, addirittura gli stessi angeli potenti, desiderano di gustare, desiderano di sperimentare quello che state sperimentando voi stamattina, la gioia della Cristo, la gioia di Cristo, la gioia del Signore. Infatti, versetto 7, torno indietro per leggere le parole del versetto 7, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione del Signor Gesù Cristo. Questa gloria, questa lode e onore, gli angeli non possono sentire, non possono sperimentare e gustare. È vero, è vero. Versetto 8, anche questo: che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate, cioè gioite di una gioia ineffabile e gloriosa. Questa gioia ineffabile e gloriosa gli angeli stessi non possono sperimentare e gustare. In Matteo capitolo 25 e versetto 34 vorrei leggere queste parole che parlano alla fine degli ultimi tempi, quando verrà il Signore e premierà i suoi figli per lodarli e onorare loro fede che è stata riservata, che è stata approvata sotto il fuoco. Lui applaudirà, loderà, onorerà la loro fede preservata. Abbiamo studiato anche questa lettera, questa parola, questa determinazione stamattina nello studio. Preservare vuol dire abitare, restare fermi nella fede. Matteo 25, versetto 34. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Queste parole fortificanti dal Signor Gesù stesso, dicendo ai credenti che perseverano nella fede sofferendo, dirà queste parole: venite voi benedetti, vieni servo benedetto, per ereditare il regno che è stato preparato sin dal fondazione del mondo. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito di Cristo che annuncia il Vangelo oggi, lo stesso Spirito ti chiama per apprezzare la tua salvezza, per apprezzare la tua grazia che hai ricevuto, la grazia di Dio verso di te, la grazia salvifica. Apprezzarla è una cosa preziosa, vale più delle ricchezze del mondo, la tua salvezza, la salvezza della tua anima. Perché? Perché sei stato comprato, comprata a caro prezzo. Il Signor Gesù stesso pagò la sua vita completa per comprarti. E questo ci fa gioire, questo ci dà speranza, sapendo che la nostra salvezza è così preziosa all'occhio di Dio, preziosa all'occhio dei profeti, preziosa all'occhio dei angeli e alla Chiesa, è preziosa all'occhio di Pietro. Che cosa ci manca? Abbiamo sicurezza, la compagnia del Signore, la speranza: guardando davanti arriveremo al cielo, dove il Signore dice: vieni figlio, servo, per entrare nel regno del tuo Padre. Entra nella gioia del tuo Padre, nella gioia del tuo Signore. Entra per questa gioia che riempie i nostri cuori. Lo Spirito di Cristo ci chiede di apprezzare la nostra salvezza, la grazia salvifica che abbiamo ricevuto per fede nel cuore, per prepararci per il prossimo passo dicendo siate santi come io sono santo. Per vivere in santità, prepara Pietro tutto questo fondamento, questa preparazione parlando della preziosa salvezza del Signore per dire ai suoi lettori siate santi come Dio è santo, perché Lui vi ha dato una vita nuova, un cuore nuovo, avete una speranza, un'eredità nel futuro. Queste prove sono promesse, sono valide, sono utili all'occhio di Dio. Nonostante le sofferenze potete gioire e state gioiendo nonostante tutte le sofferenze, perché avete capito che questa è la volontà del Padre. È utile, è necessaria, è nella sua volontà. Fu dato a noi non solo di credere, ma di anche soffrire con Cristo. E con gioia sappiamo che queste sofferenze ci fanno brillare, ci fanno rendere simili al nostro Salvatore, per essere simili a Lui di carattere, di pensiero, di cuore. Bisogna passare per le sofferenze, per un motivo valido. Signore vuole cambiare noi, nostri caratteri brutti, per essere simili al suo carattere santo. Oggi, vieni a Cristo, accetta la sua salvezza per fede, non per opere, non per merito, non per battesimo, non per cerimonia, non per la cresima, non per merito, non per le sofferenze, ma per fede genuina in Cristo. Lui ti dà la fede, tu prendi questa fede e metterla nel suo nome. La fede lo riceviamo. Insieme con la fede ci ha dato a soffrire. E soffrire per un motivo valido, per essere cambiati e simili al Signor Gesù. E preghiamo. Padre, grazie per la tua opera salvifica. È grande, apprezzata da molti nel Vecchio Testamento, apprezzata da molti miliardi di angeli, ma anche apprezzata della tua Chiesa, apprezzata dal tuo servo. Aiutaci, Padre Celeste, di vivere e camminare secondo questa gioia, secondo questa grazia, secondo questa salvezza. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.